Allora, la sua è stata una carriera intensamente vissuta tra cinema e teatro, all'insegna di esperienze anche piuttosto impegnative e impegnate, nelle quali spesso si è messa a dura prova senza esitazione. E guardandosi indietro rintraccia un fil rouge che accomuna le sue esperienze professionali, c'è un minimo comune denominatore che le caratterizza?
Dunque, il filo rosso della mia vita professionale, ma anche della mia vita in generale, è uno solo: quello che mi pare, come dicono a Roma, cioè ho sempre fatto quello che, di cui avevo voglia, senza molta progettazione, calcoli eccetera, cioè sceglievo quello che mi appassionava, le persone, le cose, il lavoro eccetera, quindi ogni tanto una cosa alimentare, perché succede a tutti, d'accordo, però in generale è quello che mi infiamma la testa, quello faccio.
Si vede, il risultato si vede.
Quindi magari uno dice, ah beh, fa la cosa zigzag, ho fatto questo e quell'altro, non importa, però così mi diverto, se no no. Allora se non mi devo divertire, allora faccio un lavoro sicuro, tranquillo, giusto? Con la pensione giusta, l'assicurazione e tutto il resto.
La sua formazione teatrale e il suo debutto sono avvenuti a New York. Che cosa l'ha spinta verso gli Stati Uniti e che differenza ha riscontrato poi recitando invece sui palcoscenici italiani?
Cosa mi ha spinto non lo so, ero una persona giovane, in cerca, piena di insicurezze, ribellioni, curiosità, andavo dappertutto, non è che mi sono fermata lì, perché quel posto era così diverso, così assurdo in un certo senso, però anche così entusiasmante, che ho detto mi fa schifo ma resto all'inizio. Poi dopo mi facevano uno schifo perché cominciavo comunque ad acquartierarmi, a prendere le mie posizioni, il mio posto eccetera, però era un posto strano, violento, pieno di solitudine umana, quindi, però era anche un posto dove non ti chiedevano chi ti manda, di chi sei amico, non facevano misteri, pubblicavano, per quello che era il mio lavoro, pubblicavano le audizioni, andavi, le facevi e se eri bravo vincevi la parte, punto. Quindi tutto era molto aperto e disponibile.
E poi al rientro in Italia, appunto,
il vero shock culturale della mia vita non l'ho avuto tanto andando negli Stati Uniti o rimanendo, o prima ancora quando andavo a Londra o andavo a Parigi o ho fatto altri viaggi in Europa. Lo shock culturale ce l'ho avuto dopo 8 anni di Nord America, in cui ho assorbito molto dei principi che mandano avanti la società americana, e sono tornata, quindi, perché ero partita giovane, quindi ho molto assorbito, tornata, e non mi adattavo assolutamente. Lo shock culturale l'ho avuto tornando nel mio paese. Io quei 3 anni che ho passato qua, tra 84 e 87, da una parte stavo bene perché stavo a Roma, la mia città è bella, stavo bene in quel senso lì, vedevo i miei genitori eccetera, dall'altra no, non stavo bene per niente. Lavoravo ma non ero contenta, infatti poi sono ripartita.
Ho avuto occasione di apprezzarla a teatro qualche tempo fa, l'ho vista qui a Trieste in Quale droga fa per me, è uno spettacolo quasi interamente basato sulla sua interpretazione di Anna, il personaggio principale, che subiva un'evoluzione significativa nel corso dello spettacolo.
È una persona che va verso la follia?
Ricordo
una persona che sta molto male e anziché rivolgersi a qualcuno che possa aiutarla e fare quindi un percorso di cercare la propria salute mentale, emotiva eccetera, lei comincia a prendere sostanze e fa tutta una strada in discesa, anzi verso un burrone, attraverso le sostanze, perché come diceva non so più quale cantante pop inglese, le droghe non aiutano, peggiorano solo le cose. E quindi, però non era un tanto un spettacolo basato solo sulla mia interpretazione, perché lì c'era una regia molto interessante, proprio perché la regia mi ha spinto in mezzo alle persone e ha creato quell'ambiente così, così vecchio, così deteriorato, questo posto strano in cui lei si trova a cercare di parlare con il pubblico prima di morire praticamente, perché questo è quello che le sta capitando.
Un'interpretazione comunque difficile, non tanto semplice da affrontare, anche abbastanza impegnativa a livello teatrale, mi è sembrato, mi ho perso di capire. Volevo approfittare.
No, se la cosa l'ha presa, lei è rimasta dentro lo spettacolo o è rimasta fuori?
Dentro.
Ah, è entrata dentro. Sei emozionata oppure no?
No, l'ho preso più come uno spunto di riflessione. Secondo me è uno spettacolo che comunque non permette allo spettatore di coinvolgersi pienamente, c'è uno stacco.
Dipende, c'erano serate, c'erano persone che trovavo alla fine a soffiarsi il naso, a piangere, eccetera, perché magari entravano di più, dipende dalle persone, dipende, però no, io ho avuto reazioni molto 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 forti dal pubblico, anche scioccate o anche di rifiuto, perché proprio perché è uno spettacolo così di interazione quasi, nel senso che lei, perché io insomma, il personaggio non chiede alle persone che rispondano, però si rivolge a loro e sta in mezzo a loro, cosa durissima per l'attore, stare proprio in mezzo agli altri, non solo, cioè non quella cosa che si fa in genere a teatro, quando tu dall'alto un palcoscenico ti rivolge a una persona, quella persona diventa il personaggio, oppure è comunque un rapporto diciamo teatrale. Io stavo lì in mezzo a voi e a Trieste c'era questa parte sulle gradinate, quelli stavano un po' lontani, stava lì lei?
Sì.
Ecco, quella perché era più distaccata. Infatti fa parte della regia, lei voleva le persone intorno a me, accanto a me, in mezzo a me, come se fossero altri malati come me o altre persone con un problema, e poi quelli da una parte che osservano. E quindi lo spettatore, anche secondo il proprio coraggio, perché venire lì davanti non era facile, quindi quelli che restavano a guardare avevano un altro tipo di punto di vista perché vedevano l'attore che interagiva con gli altri, ma loro erano al sicuro, loro erano su una bella gradinata tranquilli, nessuno andava a rompergli le scatole, mentre con gli altri ce l'avevo accanto, e quelli in genere avevano delle reazioni molto molto forti, molto rifiuto, oppure poi si lasciavano andare, poi dopo insomma, c'erano molti, in realtà senza parlare mi davano moltissimo, perché le loro emozioni le sentivo ogni sera.
Come si prepara per affrontare un personaggio? Come lo gestisce? Come lo affronta? Immagino che ogni ruolo sia un'avventura in qualche modo diversa.
A me non piace parlare di comprare i personaggi. Sarebbe come andare da un fuoco e dire: scusi, ma lei quel piatto mi è piaciuto, come lo fa? Come fa? Scusi, ma si faccia i fatti suoi. Il mio ristorante paghi e si faccia servire, giusto? Cioè, questo è il mio lavoro, e allora se parlo con un attore, con un regista, riesco. Ma se no è talmente complesso, diventano molte cose superficiali. Se io dico seguo il metodo, che è un tipo di tecnica, oppure seguo questo, uso molto sì la mia immaginazione, ma non è detto, non è solo questo.
C'è differenza per lei quando prepara un ruolo cinematografico rispetto a un ruolo teatrale?
No, non c'è nessuna differenza, un ruolo è un ruolo, è differente il mezzo, per cui quello che tu trovi per un ruolo che poi fai al cinema, tu sai che dopo c'è una macchina da presa che viene a prendere la verità da te, quindi tu non devi assolutamente significare nulla, non devi assolutamente dare significati, non devi assolutamente ampliare quello che senti, anzi guai a farlo, perché sennò poi reciti per la macchina da presa ed è brutto, si vede, si sente, quello crea distanza, e devi avere molta fede, molta fiducia che questa cosa verrà a carpirti i pensieri e le tue emozioni. Invece quando fai teatro la stessa cosa, perché a me non piace la recitazione quella teatrale, dove siccome fai teatro puoi essere finto, secondo me è la stessa cifra per l'attore, però hai il problema opposto, cioè che anziché venire a cercare te, sei tu che tecnicamente quello che fai lo devi un po' ampliare, se no in fondo alla sala non ci arriva. Poi ti adatti secondo le sale, qui a Trieste eravamo in una sala piccola per esempio, però per esempio al Piccolo la sala era molto più grande, in giro in tournée c'erano addirittura dei palcoscenici tradizionali, quindi un altro tipo di rapporto, e di spettacolo in spettacolo cambia anche un po', no? Quanto tu devi ampliare, cioè non neanche ampliare, proiettare, però ripeto, per me la proiezione è sempre assoggettata alla verità, a quello che a quanto vivi il momento, perché poi più vivi il momento, più emozioni trasmetti lo stesso. Se ti preoccupi soltanto di, cioè se devi far finta di piangere, mettiti lì a fare no, per carità, è meglio non far niente. Preferisco un attore che non fa niente ma che sta vivendo una cosa forte, perché anche a teatro queste cose arrivano.
Nel 2003 ha fatto parte della giuria del Festival di Berlino e si è ritrovato dunque dall'altra parte. Volevo capire in base a che cosa giudica un buon film e quali sono i film che lei apprezza come spettatrice.
È diverso la percezione che si ha dei film quando vai a vedere da solo o quando fai parte di una giuria. La giuria è un lavoro e sono stata in altri festival. È sempre un'esperienza che da una parte è eccitante perché ti trovi lì, vedi molti film, incontri persone che magari finora non hai incontrato, discuti eccetera, dall'altra è sempre un po' dolorosa perché nessuno quasi mai riesce ad avere i premi per tutti i film che ama, perché i gusti sono diversi, quindi c'è molta discussione, ci sono dei compromessi, ci sono alle volte anche delle cose un po', ci sono state insomma nella mia esperienza delle cose anche un po' violente o sgradevoli, altre volte tutto si è svolto in maniera molto più armoniosa e va bene, comunque è un altro lavoro quello. E come io giudico, anche lì non ho un metodo, io guardo un film e sono molto pubblico quando guardo un film. Se il film mi trasporta altrove, vuol dire che mi sta piacendo, non ci penso neanche, vado, parto. Poi dopo, se sono in giuria, devo fare la fatica di dire perché mi è piaciuto e cerco le cose che mi sono piaciute. Se mentre guardo un film io mi trovo a ascoltare i dialoghi separatamente, a vedere i movimenti di macchina, a osservare una recitazione, eccetera, vuol dire che le cose non funzionano e mi trovo già ad essere critica mentre guardo il film, quindi a distanziarmi, e allora lì va male.
Decisamente. E dal debutto statunitense lei ha scelto spesso di lavorare all'estero, soprattutto in Spagna e in Francia, e comunque, come già si diceva,
io non ho scelto di lavorare all'estero. Io sono partita giovane, ma questo faceva parte di tutta una ricerca di chi sono, cosa faccio, dove vado, che voglio fare. Quindi l'America è stato questo, è stato solo il posto in cui mi sono fermata. Perché ho dato, ma ho avuto anche molto, mi piaceva quello che ricevevo. Bene. Ma poi non è che ho scelto di lavorare altrove, è che l'Italia non mi dava granché e la Francia mi ha... Ho trovato un altro sistema dove non stavano a guardare, un po' come America, molto di meno, ma insomma, se c'era il ruolo e tu andavi bene te lo davano, e anche dei grossi ruoli, e così la Francia mi ha dato una grande opportunità, che io non gli ho restituito alla Francia, perché ho lavorato molto poco in Francia poi dopo, perché cosa ho fatto? Ho scelto l'Italia invece. Ho scelto l'Italia perché comunque mi sentivo esule, era il mio paese, era un'attrazione maggiore, e quindi mentre i francesi mi aprivano le porte, mi offrivano tante cose, io gli ho fatto una scusata, sono occupata con l'Italia, li ho traditi per tornare a fare tanti bei film qua di cui sono molto contenta, fra cui i due che si vedono stasera a Trieste, e questo poi mi ha penalizzato un po' in Francia, nel senso che poi ho ricominciato a lavorare lì, ma insomma non con le offerte che avevo allora. Quindi direi che non è che ho scelto, è che l'estero mi ha offerto delle cose.
Qual è la sua opinione del cinema italiano attuale? Come lo vede?
Lo vedo poco, io ne posso parlare. È una domanda alla quale non posso rispondere, però ogni volta che io mi trovo a vedere, per esempio, ecco, ero lì alla festa del cinema di Roma un giorno, vedo due film, quello inglese, bello, ben fatto, eccetera, poi basato comunque su una commedia che c'è, che esiste, che non è il cavolo, che è un gran bel materiale, tutto perfetto, però poi vedo questo qui è un film italiano, che era un film fortissimo, bello, a cui non mancava veramente niente, che mi ha molto emozionato, quindi io vedo. Mi capita quasi se quando vedo le cose le vedo, in genere vedo delle belle cose, però ne vedo poche, quindi non so se vedo, sono privilegiata a vedere poco, non so quello che state combinando, sì, però quando mi capita di vedere delle cose, mi capita di vedere anche delle molto belle.
Si ricorda il titolo del film italiano?
Sì, è Regalantuomini.
Ah, è Regalantuomini, sì. E quindi a Trieste appunto interviene questa sera in occasione della proiezione di Senza pelle del grande Cocomero. Entrambi trattano con intelligenza dei temi molto delicati che riguardano il disagio mentale. E volevo capire come si è trovata insomma in questi due film, come li ha vissuti e se si è sentita in difficoltà anche per la delicatezza del tema oppure è stato uno stimolo.
Entrambi i film sono state delle bellissime esperienze, quella del grande Cocomero più limitata perché avevo un ruolo più limitato, quindi sono state 2 settimane insieme agli altri, mentre in Senza pelle sono stati 3 mesi che ci sono stati tutti quanti, quindi 2 o 3 mesi più o meno. Quindi è stata nell'insieme più lunga e più intensa come esperienza, però sono state bellissime esperienze tutte e due, perché erano 2 film di qualità, belli, con delle belle sceneggiature, dei registi fantastici, degli attori ottimi, tutto veniva creato, veniva trovato, veniva. Magari fossero sempre così i film. Allora difficoltà ce ne saranno state, però sì, no, quando le cose sono belle è sempre più facile. Le difficoltà ci sono quando le cose sono brutte, allora lì si soffre. Allora lì Dio ce ne scampi e liberi, però quando le cose sono belle non si soffre, si soffre un po', perché poi l'attore, il mestiere dell'attore è sempre un po' di sofferenza, perché tu vuoi fare meglio, non ci arrivi, ti senti sempre al di sotto, tante cose, eccetera, però è bello. Un film bello non è difficile.
A proposito dell'allergia dell'archibugi, volevo chiederle se c'è differenza ad essere dirette da una donna.
Uomo donna, un regista è un regista. Ho lavorato meno con le donne perché ci sono meno donne registe, però ho fatto proprio un bellissimo film per la televisione in Francia, un film brillante, che in Italia purtroppo non è stato visto, ma lo danno continuamente, anche adesso sono passati 14 anni, ogni anno lo danno perché piace. E quella è una regista. E no, se poi fai amicizia ti trovi ad avere quel tipo di rapporto con una regista che con un uomo non hai, però con gli uomini, anche facendo amicizia, è un tipo di rapporto che non hai con le donne, quindi è tutto molto relativo. No, non cambia. No, per carità, no, un regista è un regista. Speriamo solo che sia buono, basta. Non speriamo che sia femmina, speriamo che sia buono. Basta.
Un'ultima domanda, una curiosità personale. Ho letto che è stata la prima donna a recitare con la compagnia giapponese No.
L'unica
addirittura.
Non penso che abbiano ripetuto l'esperienza, almeno fino a quando lo sapevo io, perché è stata un'esperienza particolare, cioè Hiroshi Teshigahara, che in realtà mi aveva avvicinato con un film, si doveva girare un film giapponese diretto da lui a Venezia, e c'erano 2 personaggi giapponesi e un'italiana, era una storia a 3. Io contentissima di partecipare a questa cosa che non si è mai fatta, perché poi i fondi sono mancati, veniva rimandata, io partivo a fare, era difficile anche mettere insieme i 3 attori, insomma. E quando lui ha avuto l'opportunità di presentare, perché ad Avignone ogni anno fanno più o meno, fanno una nazionalità, quello era l'anno del Giappone, quindi lui presentava i lavori giapponesi, ha chiesto di fare non solo il No tradizionale, ma anche un No sperimentale. Perché nel No tradizionale non sarei potuta entrare assolutamente, in quanto no, essendo tradizionale deve rispettare, come dire, le proprie regole, quindi sono solo uomini, hanno solo le maschere, eccetera eccetera. E però con il No sperimentale lui non solo ha sperimentato con i 3 attori maschili, che erano i 3 più grandi, non mi chieda i nomi, delle loro specifico, cioè il più grande per ruoli femminili, i più grandi per ruoli uomo anziano, il più grande giovane. Quindi ha sperimentato con loro perché li ha portati a usare movimenti e suoni che loro altrimenti non usavano. Ha lavorato moltissimo tutto questo, anche loro erano un pochino persi, però a quanto pare erano molto anche stimolati dal fatto di dover lavorare diversamente. E poi, udite cosa mai fatta, ha messo dentro una donna, in più una donna senza maschera, avevo il costume giapponese intero ma la maschera non c'era, e poi senza maschera, e che parlava francese, quindi questo è stato un grande innovazione, perché era una pièce sperimentale.
Abbiamo sentito che di progetti futuri professionali non anticipa nulla, quindi le chiedo...
Le cose infieri, e quindi quando è così non se ne parla, anche perché alcune sono recitazione pura, cioè come le fate, altre sono altro, quindi posso dire che è un momento molto eccitante, molto stimolante, vediamo che ne uscirà fuori.
Quindi, visto che di professionalità non si può parlare, riguardo al futuro chiedo ad Anna Gallina che cosa che le piacerebbe fare al di là della sua professione, proprio un progetto suo personale che ha voglia di intraprendere.
Non ne ho uno, e quello, le cose su cui sto lavorando ora fanno proprio parte delle altre cose che vorrei fare, quindi siamo sempre là che non se ne parla. A parte, che dire, a parte coltivare... coltivare, che è una cosa che mi piace, coltivare, parlo della terra, però che quella la faccio poco, a parte il vecchio sogno dell'architettura che non farò mai, quindi finisce là, e basta, poi leggo i miei libri, ascolto la mia musica, eccetera, come chiunque, però le cose che mi interessano ci sto lavorando su adesso, quindi insomma.
Attendiamo di vederle.
Quindi, sì, boh, non diciamo niente.
Grazie mille.